Va ora in onda Trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.
Benvenute e benvenuti a Trame culturali da Andrea Nanni, al microfono per questa puntata di dicembre della rubrica che Rete Toscana Classica dedica ogni primo mercoledì del mese ai progetti, agli appuntamenti col mondo della cultura nella città di Prato. Oggi avremo in studio Francesco Fantauzzi, che è già stato nostro ospite più volte come direttore di Fonderia Cult'Art del Festival Settembre Prato e Spettacolo, ma oggi sarà con noi in una veste inedita, ovvero come consulente alla cultura del Comune di Prato, fresco di nomina da parte della nuova sindaca Ilaria Bugetti. Ma prima di parlare con Fantauzzi vi ricordo alcune occasioni che la città di Prato ci offre in questo ultimo mese dell'anno. Intanto sono in programma due visite guidate gratuite al Palazzo Comunale di Prato. È un'occasione per scoprire dipinti, sculture che impreziosiscono le sale del più importante palazzo cittadino. Gli appuntamenti in calendario sono due: domenica 15 dicembre, in cui in realtà sono previste due visite, la prima alle 10 e la seconda alle 11:30, mentre sabato 28 dicembre c'è un'unica visita con partenza alle 16 ed è una visita pensata appositamente per le famiglie con i bambini. Per partecipare basta prenotarsi scrivendo all'indirizzo di posta elettronica museo.palazzopretorio@comune.prato.it e rimaniamo a Palazzo Pretorio perché c'è una manifestazione che si intitola Museo Sonoro in occasione dell'8 dicembre. Dalle 16:30 alle 18:30 ci saranno tre percorsi sonori che accompagneranno i visitatori tra gli ambienti del museo di Palazzo Pretorio. Saranno tre musicisti solisti della Camerata Strumentale di Prato, un violinista, una violista e un violoncellista, che si esibiranno in un programma pensato proprio ad hoc con improvvisazioni itineranti, anche in dialogo appunto con le opere esposte in alcune sale del museo. Per prenotare, perché la prenotazione è obbligatoria, si può anche qui scrivere allo stesso indirizzo email museo.palazzopretorio@comune.prato.it oppure telefonare al numero 0574 1837 859. Altra occasione che vi segnalo è la mostra dell'artista pratese Giuliano Ciardi, intitolata Fuoco Acqua, che rimarrà aperta fino alla fine del mese nella galleria espositiva della Biblioteca Lazzarini. Saranno visibili circa 30 opere che giocano sulla materia e sulla contrapposizione e mescolanza appunto tra fuoco e acqua, come il titolo suggerisce. Vi ricordo che il programma completo delle iniziative della Lazzarini, che sono davvero tante, è consultabile nella sezione eventi del sito bibliotecalazzarini.prato.it. Poi, per chi ama camminare, e sono sempre di più, il CAI di Prato ha in serbo diversi appuntamenti, a cominciare da domenica 8 dicembre, giorno in cui si potrà compiere l'ultima tappa del Cammino di San Bartolomeo, che unisce Fiumalbo a Pistoia. Si tratta appunto dell'ultimo tratto, che parte da Baggio per arrivare alla chiesa di San Bartolomeo in Pantano, che è la destinazione finale di questo cammino devozionale che è stato riportato a nuova vita abbastanza recentemente e che negli ultimi anni è sempre più frequentato. Altre camminate in programma questo mese sono una seminotturna in Calvana sabato 14 dicembre, un'escursione sui Monti Pisani con visita all'eremo e alla Grotta della Spelonca, che è in calendario invece mercoledì 18 dicembre, e poi un capodanno sulle Apuane con una 2 giorni alla capanna Garnerone. Per sapere poi quali occasioni ha in serbo il programma escursionistico del CAI di Prato per l'anno prossimo, quindi per tutto il 2025, l'appuntamento è giovedì 12 dicembre alle 21 nel foyer del Teatro Moderno di Agliana. Infine vi segnalo che lunedì 16 dicembre il Centro Pecci organizza una giornata dalle 10 alle 18, si tratta di una giornata nazionale di studi dedicata a come rendere l'arte contemporanea davvero accessibile a tutti. Si tratta di una giornata che scandisce l'inizio di un percorso nato per ampliare e differenziare il pubblico del museo. Si tratta anche di fare il punto su alcuni strumenti di accesso, appunto, all'arte contemporanea, come per esempio i podcast dedicati alle opere, video in LIS, la lingua italiana dei segni, e ancora kit pensati per le famiglie, didascalie inclusive e altri strumenti ancora per pianificare e per godersi al meglio, appunto, la visita al Centro Pecci. Insomma, un esempio di quella divulgazione o mediazione culturale, che dir si voglia, di cui in Italia c'è tanto bisogno in questo momento. Quindi ben venga questa bella iniziativa del Centro Pecci. La partecipazione è libera, su prenotazione da effettuare online tramite un link che trovate sul sito centropecci.it. Vi segnalo infine che sempre al Centro Pecci, venerdì 13 dicembre, si apriranno ben 2 mostre, di cui spero che parleremo più avanti, più diffusamente, in una prossima trasmissione di Trame Culturali. Si tratta di una mostra di Margherita Manzelli che si intitola Le Signorine, e un'altra è una pittrice, mentre invece l'altra mostra è dedicata a un fotografo che si chiama Peter Huyar, e il titolo della mostra è Azioni e ritratti, viaggi in Italia. Due mostre che indagano il femminile, la prima il maschile, la seconda fuori dagli stereotipi di genere, e per provare a trovare un corrispettivo di questa indagine in campo musicale, vi propongo l'ascolto di un brano di un'artista britannica transgender che si chiama Anoni, conosciuta fino al 2015 come Anthony Hegarty, in particolare con la band Anthony and Johnston. La ascoltiamo in un singolo che è uscito da poco tempo, che segue l'uscita dell'ultimo album, e questo singolo si intitola Breaking. Thank you.
this time it never happened before. It's really something to be
di nuovo in studio qui a Trame Culturale. Abbiamo ascoltato Breaking di Anoni e intanto ci ha raggiunti in studio Francesco Fantauzzi. Bentornato Francesco.
Grazie mille.
Allora, come detto in apertura, tu sei stato più volte ospite qui a Trame Culturali come direttore di Fonderia Cult'Art, del Festival Settembre Prato e Spettacolo, anche del Garibaldi, insomma di diverse realtà cittadine di chiara importanza. Però oggi sei con noi in una veste assolutamente inedita, ovvero come consulente alla cultura del Comune di Prato, fresco di nomina dalla nuova sindaca Ilaria Bugetti. Cos'è successo?
È successo che la sindaca, nel comporre la propria giunta alcuni mesi fa, ha deciso di tenere per sé la delega alla cultura, insieme tra l'altro a quella all'urbanistica e alla pubblica istruzione. Ovviamente in questo, diciamo, disegno politico, al fine di incentivare le attività della macchina comunale, ha deciso di avvalersi di alcuni soggetti esterni che vengono definiti fiduciari proprio per la gestione di queste importanti deleghe. E appunto alla cultura ha deciso di incaricare, in questo caso di incaricare me, come appunto delegato alla cultura. Quindi io sono arrivato in Comune di Prato circa un mese e mezzo fa, a metà ottobre, proprio su un incarico fiduciario, che significa che la sindaca mantiene la delega alla cultura, quindi...
Quindi tu non sei un assessore?
Non sono un assessore, quindi il mio non è un incarico politico, è un incarico tecnico, comunque fiduciario, quindi che certo. È valido fino a che il mandato della sindaca sarà ultimato, quindi ci auguriamo tutti per i prossimi 5 anni, e in questo percorso affianco la sindaca nella traduzione di quello che è il suo programma politico rispetto al tema, da un punto di vista poi operativo. Quindi sono all'interno dello staff della sindaca e mi interfaccio con quelle che sono le istituzioni, gli spazi culturali cittadini, proprio al fine di riuscire a realizzare quelli che sono gli intenti politici della sindaca. La sindaca ha le idee molto chiare rispetto a questo, e mi ha già dato alcune direttive, alcune, per così dire, priorità di lavoro per i prossimi mesi, affinché nell'arco di questi 5 anni sia pienamente realizzato il suo mandato politico.
Ecco, allora partiamo da questo. Raccontaci quali sono appunto le principali linee di lavoro su cui avete deciso di...
Il contesto culturale cittadino, che pure appunto conoscevo proprio per le attività che svolgevo fino a pochissimo tempo fa, è molto ampio e molto variegato. La situazione in città, sia per la presenza di importanti istituzioni culturali, e sfido chiunque a individuare una città capoluogo di provincia come la nostra, che ha al suo interno tutte le istituzioni culturali che sono presenti, perché noi abbiamo una fondazione che è un TRIC, che è il Metastasio, che gestisce il Teatro Metastasio, il Teatro Fabbricone e il Teatro Magnolfi.
Spieghiamo al pubblico che cos'è un TRIC, perché non lo sanno.
È un'istituzione teatrale riconosciuta dal Ministero nell'ambito dei fondi ministeriali. In Toscana il TRIC è appunto il Teatro Metastasio, mentre poi abbiamo un'altra istituzione importantissima, che è il cosiddetto Teatro Nazionale, che è il teatro che fa riferimento alla Pergola, e quindi per Prato è un importante riconoscimento, ha una lunga storia ovviamente il Teatro Metastasio.
Gloriosa anche.
È gloriosa, e tra l'altro è stata celebrata proprio nelle settimane scorse con importanti iniziative che celebravano appunto la storia e l'anniversario dell'apertura del Fabbricone, avvenuta a seguito dell'esperienza di Ronconi. Una neocostituita fondazione, che è quella del Teatro Politeama, che ricordo proprio entro l'anno sarà definita, ma è già costituita come fondazione. Il Politeama era una società privata, perché era una società per azioni, di cui era socio anche il Comune, ma c'è stato un ridisegno complessivo avviato dalla precedente amministrazione e concluso appunto da questa, che ha trasformato l'istituzione in fondazione, e questo consente al teatro di reperire risorse ministeriali, risorse private, risorse pubbliche, e ovviamente da una maggiore struttura organizzativa alla stessa fondazione. Ed è proprio di pochi giorni fa anche l'ingresso della Regione Toscana all'interno della Fondazione Politeama. Ma poi c'è un ampio settore dedicato ai musei. Siamo ovviamente la città del Centro Pecci, quindi luogo di eccellenza dell'arte contemporanea, ma sono presenti in città altre istituzioni come il Museo del Tessuto, anch'esso una fondazione che è un unicum del panorama nazionale, poi ovviamente il Museo Civico, che è Palazzo Pretorio, e poi tanti altri musei, penso ad esempio al Museo di Scienze Planetarie piuttosto che al Museo dell'Opera del Duomo. Ma oltre appunto alle istituzioni e agli spazi culturali, c'è un, per rimanere in tema, un tessuto culturale davvero molto vivo e molto ricco e variegato. E quindi, partendo da queste realtà che attualmente esistono, l'obiettivo della sindaca è quello di cercare di ottimizzare le sinergie e le collaborazioni tra le varie istituzioni culturali, che hanno ovviamente degli scopi e degli obiettivi autonomi, ma che devono riuscire a lavorare ancora meglio insieme per far nascere appunto dei progetti che possano, diciamo, scavalcare i muri e i confini di ogni istituzione culturale.
Se fossimo in ambito jazz parleremmo di interplay.
Esatto, sì, il concetto è sostanzialmente questo. Quindi uno degli obiettivi di mandato della sindaca, che appunto mi ha delegato, è proprio quello di iniziare una riflessione e concretizzarla attraverso la creazione di due reti: una rete riferita allo spettacolo dal vivo, quindi la rete teatrale, e una rete riferita ai musei, quindi la rete museale, che in parte è già esistente, perché c'è 4 musei, definiamoli principali, della città, sono già coordinati attraverso la rete Prato Musei, ma questa rete dobbiamo cercare di ampliarla anche agli altri musei che attualmente non ne fanno parte, ma soprattutto dobbiamo far sì che questi musei riescano davvero a lavorare insieme affinché siano ottimizzate una serie di strumentazioni e di risorse che possano appunto far crescere sia le competenze ma anche l'attrattività dei musei anche in ambito turistico. Vi cito un solo esempio: una delle prime azioni fatte dalla rete Prato Musei è la Prato Card, che consente, con un notevole risparmio economico, ai visitatori o ai residenti di accedere alle 4 strutture attualmente presenti nella rete, e sono ad esempio già 600 i soggetti che hanno acquistato la Prato Card in questi primi mesi di sperimentazione. Quindi la sperimentazione verrà ampliata, abbiamo già condiviso il percorso con le associazioni di categoria al fine di dotare lo strumento Prato Card anche di altri benefit per i possessori, e quindi è un percorso già avviato che noi intendiamo approfondire e cercare di arricchire. Invece la rete teatrale attualmente non esiste, ogni teatro ha un suo percorso autonomo, e anche qui l'obiettivo invece è mettere insieme quelle che sono le istituzioni che ad esempio ho citato proprio poco fa anche ad altri soggetti. Ne cito due per fare degli esempi, che sono due compagnie molto importanti a cui la città tiene particolarmente e che sono finanziate dal Ministero, che sono TPO, Teatro di Piazza Occasione, che diciamo è specializzata, per così dire, nel teatro ragazzi, e Chincaleri, che invece sono una realtà importante nell'ambito della ricerca del teatro, delle performing arts in generale, perché appunto non possiamo poi etichettare le compagnie con un linguaggio ben preciso. E quindi riuscire a creare una rete che coinvolga sia le istituzioni ma anche i soggetti privati che operano in città, ma poi ci sono tante altre compagnie, tanti altri piccoli spazi in città che difficilmente dialogano tra loro, e quindi l'obiettivo è proprio quello di riuscire a trovare delle sinergie, e l'amministrazione comunale in questo secondo me può avere un grande compito, che è proprio quello di facilitare l'emersione, di facilitare la condivisione tra i più consolidati e più strutturati e i meno organizzati, perché appunto riuscire a creare queste sinergie ci consente di sviluppare dei progetti che magari adesso non riusciamo nemmeno a immaginare, perché non sono stati ancora compiuti. L'altro aspetto che sarà dirimente nei prossimi anni sarà quello degli spazi, perché noi ci ritroviamo in una fase di ripensamento complessivo della città e dei suoi luoghi dedicati allo spettacolo, che sarà completamente stravolto nei prossimi anni. Ci sarà una prima fase molto complessa che dovremo essere capaci di gestire, che riguarda la mancanza dei luoghi dove si fa spettacolo, e una seconda fase che invece sarà di rilancio e di reimpostazione di una dinamica della vita dei luoghi di spettacolo dal vivo in questa città. Posso partire appunto da una riflessione su due luoghi che mancano o mancheranno a breve. Il primo manca attualmente perché è Officina Giovani, che è uno spazio di proprietà dell'amministrazione comunale, che tra l'altro è stata sede nel corso degli anni di tantissime iniziative di spettacolo dal vivo e negli ultimi anni anche di residenze artistiche, sotto tanti punti di vista, teatrali ma anche delle arti visive, uno spazio che attualmente è chiuso per i lavori di riqualificazione legati al PNRR. Che quando sarà completato nel 2026 offrirà alla comunità tantissimi spazi a disposizione, intesi come sale prove. Ci saranno circa 12 sale prove, ci sarà una foresteria con degli appartamenti, ci sarà ovviamente lo spazio della sala eventi, che è quello forse più conosciuto, dove invece si realizzano gli spettacoli. E quindi bisogna ripensare quel luogo affinché possa davvero rispondere a dei bisogni e delle esigenze, sia per gli artisti presenti nella nostra città, ma anche per gli artisti che possono venire in città da fuori a realizzare le proprie residenze, quindi i propri progetti di ricerca e anche eventualmente i propri esiti della ricerca. Quindi questo è appunto per citare un esempio. Quindi noi ci vivremo e stiamo già vivendo questa fase di mancanza, perché appunto gli spazi attualmente non sono utilizzabili, ma soprattutto vivremo poi la fase di riapertura. L'altro spazio che già adesso è in parte mancante è tutto il complesso del Fabbricone, dove c'è un progetto finanziato con 20 milioni di euro di risorse comunitarie, statali e locali per la riqualificazione del complesso del Fabbricone. Quindi riguarda il Fabbricone, riguarda il Fabbrichino, che quindi era il teatro dedicato alla programmazione per i più piccoli, tra l'altro dove era in residenza il TPO, e tutti i locali annessi, comprese le aree dismesse di alcune partecipate che sono presenti in quell'area, e delle aree pubbliche che saranno adibite a parco. Tutta quell'area lì è completamente da rifare, nel senso che il progetto di riqualificazione, che tra l'altro è stato un processo molto lungo di partecipazione con i residenti, con le attività presenti in quegli spazi, sarà realizzato proprio nei prossimi anni. Attualmente la compagnia TPO, che è stata residente lì, è stata trasferita nella parte degli uffici al Teatro Magnolfi in attesa dell'inizio della cantierizzazione, che avverrà la prossima estate. Quindi dalla prossima estate non avremo più a disposizione il Teatro Fabbrichino e gli altri spazi, ad esempio il giardino che il TPO animava durante tutta l'estate, E purtroppo questa interruzione ce la durerà circa 2 o 3 anni, perché questa è la durata prevista dal piano dei lavori. In una seconda fase non ci sarà più nemmeno il fabbricone, perché anche il fabbricone è interessato da questo progetto di riqualificazione. Per cui ci ritroveremo nei prossimi anni a una mancanza di luoghi dove viene prodotto, perché ricordo che il fabbricone è il luogo di produzione del metastasio, oltre che di programmazione. E quindi dobbiamo per questo ripensare dei luoghi alternativi temporanei che certo. dureranno il periodo di realizzazione dei lavori. E poi appunto dobbiamo ripensare a quello che sarà dopo la riqualificazione, quindi ritrovare le identità necessarie per riavviare appunto un processo dopo alcuni anni di interruzione. Oltre a questo posso citare anche l'area del Magnolfi. Il Magnolfi è uno spazio anch'esso dato in gestione e programmazione al Teatro Metastasio, e che sarà interessato anche quello a breve di lavori di riqualificazione che riguarderanno sia l'immobile del Magnolfi ma anche le aree limitrofe, con un nuovo accesso, una nuova piazza, nuovi laboratori. Per cui ecco, in questo contesto si capisce come la creazione di una rete e il ripensamento degli spazi siano assolutamente importanti affinché poi producono degli effetti sia da un punto di vista proprio di comunità, quindi della fruizione, ma soprattutto anche dal punto di vista degli artisti, per come ricoinvolgere e come affidare appunto questi spazi.
Bene, mi sembrano due linee di lavoro molto chiare, e tra l'altro anche che si integrano a vicenda, perché da una parte appunto si lavora sulle strutture da dare poi in gestione agli artisti, alle persone che fanno poi cultura concretamente, e dall'altra appunto si lavora invece per creare una rete tra questi soggetti.
Esattamente, questi sono appunto i due degli assi che dobbiamo appunto approfondire, su cui dobbiamo lavorare come amministrazione comunale. Poi ce ne sono altri due, uno che riguarda invece il settore del cinema in città. Come probabilmente gli ascoltatori sapranno, alcuni anni fa è stato avviato in città il progetto Manifatture Digitali Cinema, che ha già portato importantissimi risultati rispetto agli incentivi alle produzioni cinematografiche che trovano in questa città una sede, che è Manifatture Digitali Cinema, attualmente in via Santa Caterina, dove ci sono degli spazi di lavoro riguardo ad esempio la realizzazione dei costumi, ma anche dei laboratori multimediali. Ci sono tantissimi corsi di formazione che riguardano proprio i mestieri del cinema che vengono svolti a Manifatture Digitali Cinema. Ma c'è una seconda fase di questo progetto che sarà avviata nel corso dell'anno prossimo, e l'amministrazione comunale ha già deciso di investire per portarci alla fase 2 di questo progetto, che è la realizzazione di un vero e proprio teatro di posa digitale, che sarà fatto appunto a Prato, e sarà il secondo luogo dove, dopo Cinecittà, a poter ospitare produzioni altamente tecnologiche. Siamo nella fase di individuazione dell'area dove si svolgerà appunto la cantierizzazione di questo importante investimento, che include risorse private e risorse pubbliche, e quindi anche il settore cinema vivrà nei prossimi anni un nuovo sviluppo che forse non riusciamo nemmeno a immaginare quanto potrà essere la portata in termini di coinvolgimento di risorse private, in termini di arrivo a Prato di grandissime produzioni internazionali, proprio per questo motivo. L'altro asse è quella invece della programmazione. Fino ad oggi il Comune di Prato ha sostenuto le tantissime attività cittadine, intendo le varie associazioni, i vari spazi più, per così dire, underground che ci sono in città, che sono appunto tantissimi. Vorremmo avviare un progetto che abbia una programmazione triennale, e quindi non più annuale come avviene fino adesso. Quindi ogni anno l'assessorato alla cultura fa un bando per il sostegno anche economico, certo, a tutti questi soggetti, e invece vorremmo avviare un discorso pluriennale proprio per dare prospettiva e continuità a tutti questi soggetti. E questo anche lì è un lavoro abbastanza complesso, perché gli enti pubblici a volte sono un pochino rigidi nella programmazione pluriennale, motivazioni dettate anche dalla rigidità del bilancio comunale. Però in questo senso c'è appunto la volontà della sindaca a costruire dei progetti che abbiano appunto una prospettiva un pochino più lunga nel tempo. Non è detto che sia la scelta giusta, è una scelta che tante altre amministrazioni a livello regionale e nazionale fanno, penso appunto ai contributi della Regione Toscana, ad esempio sul progetto delle residenze artistiche, o sui contributi alle produzioni, ma poi posso citare ovviamente anche il Ministero. In questo senso il Comune vorrebbe, diciamo, allinearsi a questo sistema, ovviamente prevedendo anche la possibilità annualmente di, diciamo, riuscire a individuare progetti da sostenere. Però ecco, la programmazione triennale è sicuramente una delle cose su cui lavoreremo.
Anche questa è una cosa, devo dire, molto importante, perché appunto permette alle persone che poi operano nel settore di avere un respiro e quindi anche di poter progettare a lungo termine. E questo poi è una cosa che fa il bene di tutti. Quindi, bene, mi sembra che ci sia tanto lavoro da fare.
Confermo.
Che le direzioni però siano molto chiare, e questo, insomma, è molto importante, è molto confortante sentirti appunto raccontare un quadro così ben delineato, ben preciso. Abbiamo 2 minuti di tempo, però ti chiedo che cosa succede per Natale.
Sì. Per Natale succedono un po' di iniziative, preciso che il programma di Natale di quest'anno ovviamente è in continuità rispetto agli anni precedenti, perché il bilancio del comune è già stato definito dalla precedente amministrazione, quindi diciamo gli interventi vanno assolutamente in continuità. Cito alcune iniziative a cui teniamo particolarmente come assessorato alla cultura, ad esempio il concerto di Paolo Benvenu che si svolgerà al carcere di Prato l'11 di dicembre, ci teniamo particolarmente perché il carcere sta vivendo un momento molto complesso e delicato, e quindi anche se con una piccola diciamo briciola, per così dire, musicale che intendiamo portare all'interno del carcere, sappiamo che non è, diciamo, nulla in confronto alle problematiche che sta vivendo, ma riteniamo che per quello che è nelle nostre possibilità, ovvero riuscire a portare la musica ai detenuti, pensiamo sia un segnale importante. E poi il Capodanno, che anche questo in continuità con gli anni precedenti, prevede 3 iniziative. La prima è il concerto degli auguri della Camerata Strumentale al Teatro Politeama, la seconda invece sono una serie di concerti diffusi nelle vie e nelle piazze del centro storico dalle 22 fino alle 2 della notte, e poi il primo di gennaio il concerto dell'Orchestra Chiti all'interno della stazione di Prato Centrale. Le due, diciamo, novità che riguardano la programmazione di Natale sono invece iniziative che riguardano, insomma, la fruibilità. Il primo, che parte proprio in questi giorni, un bus navetta gratuito per tutti i cittadini che vogliono recarsi in centro per lo shopping oppure per fruire delle tante piccole iniziative che sono presenti dai 2 parcheggi principali limitrofi alla città, Piazza Lebens e Piazza del Mercato Nuovo. Un bus navetta che quindi farà in continuazione il giro per facilitare appunto l'accesso al centro storico, e l'altra invece un'installazione che è presente in Piazza del Duomo, che abbiamo chiamato l'Albero dei Desideri. È un'installazione di alberi e di un prato in Piazza del Duomo che ci auguriamo possa, insomma, piacere sia esteticamente, ma che possa essere anche un luogo di ritrovo per i più piccoli, per stare, per vivere Piazza del Duomo.
Benissimo, Francesco, da parte di Rete Toscana Classica naturalmente il più sincero e sentito in bocca al lupo per questa nuova avventura.
Grazie mille.
E grazie per essere stato con noi. Noi siamo ai saluti, anzi agli auguri, perché questa è l'ultima puntata del 2024. Trame Culturali tornerà mercoledì 1 gennaio, quindi avremo modo di rifarci gli auguri. Però intanto appunto vi facciamo quelli di Natale. Intanto, chi avesse perso questa puntata la potrà ascoltare in replica venerdì 6 dicembre alle 18.40 sulle nostre frequenze e da sabato 7 in streaming sul nostro sito e in podcast sulle principali piattaforme. Grazie a Valentina Marchi dall'altra parte del vetro e auguri di buone feste in compagnia di Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.